arresto dei governanti, dei sovrani europei e in qualche caso anche, chiamiamoli patriziati, ceti emergenti, economici che conquistano patenti di nobiltà, sto pensando ai Paesi Bassi. Comunque, ha insegnato che fare le scelte giuste, fare alcune scelte, in un senso o nell'altro, prendere posizione e governare la riforma o la controriforma, rafforza il proprio potere. Lo rafforza in particolare nei confronti di quel antagonista, partner ed antagonista che sono i parlamenti, le rappresentanze dei ceti nobili, alti ecclesiastici, città, e città significa emergente borghesia, patriziato urbano, ceti mercantili e quant'altro. Avevamo cominciato a parlare di calvinismo, Ginevra, l'organizzazione di una città che si dà forma istituzionale sulla base della scrittura, sia per quanto riguarda l'organizzazione ecclesiastica tra virgolette, le persone che vivono di un ministero che ha a che fare con l'insegnamento e con la predicazione della parola, della scrittura. E anche per quanto riguarda la vita dei cittadini, perché la riforma voluta da Calvino a Ginevra significa leggi che impongono la riduzione del lusso, una moralizzazione dei costumi e comportamenti più sobri. Promuovono l'istituzione di scuole che insegnino a tutti quel tanto che basta, se non a scrivere, almeno a leggere la scrittura, perché ogni cristiano riformato deve essere in grado di leggere la scrittura, che è la parola di Dio, per lui è interpretata senza mediazione. Ecco, ho detto che la riforma di Calvino, la ricetta di Calvino, si esporta largamente. E ne parlo in particolare perché sarà la formula calvinista quella che avrà un ruolo importante all'interno della riforma. Del regno d'Inghilterra, all'interno del regno di Scozia ed anche importata da nobiltà inglese o scozzese all'interno della cattolica Irlanda. Il calvinismo penetra profondamente in Francia, la Francia ha e continuerà ad avere un sovrano che resta obbediente a Roma anche quando salirà al trono un calvinista, che però si convertirà, perché è noto, Parigi va bene una messa alla fine del 500, 1598, fine della guerra di religione. Penetra come? Si convertono al calvinismo, viene coniato un nome, si chiamano Ugonotti, molti esponenti della nobiltà e della grande nobiltà, molti mercanti. E qui rimando al romanzo storico Dumas, I tre moschettieri, La Rochelle e quant'altro, vabbè, letteratura francese. La Rochelle è una città integralmente governata, come si all'interno di una Francia dove il re è cattolico, governata da un ceto calvinista, è un po' una sorta di Ginevra all'estero, da un certo punto di vista. E andiamo in Inghilterra. Torniamo indietro, ma ormai abbiamo capito un po' la logica. Dobbiamo occuparci, se vogliamo capire i successi e le sconfitte della riforma, di storia politica, di storia delle dinastie, di scelte dei sovrani, di scelta dei consiglieri, di ascese e fortune personali. Non è solo questione di opportunismo politico, c'è anche molto, c'è anche credenza, c'è anche la convinzione che facendo la scelta giusta non solo si diventerà più forti, ma si andrà anche in paradiso, quantomeno si eviterà un destino terribile a cui tutti credono che è l'inferno, senza neanche, tra l'altro, in area protestante, di uno scamotage del purgatorio, perché il purgatorio è una di quelle cose che nel quadro della riforma non c'entrano, non si trova nelle scritture. Partiamo da dove per mettere in scena il dramma inglese? Ecco, la riforma inglese, che se andate a vedere su Wikipedia, io sono andata a vedere com'era, se leggete la voce italiana, leggete scisma americano. Se leggete, consiglio, la voce in inglese, sono fatte bene le cose che riguardano la storia inglese e la riforma, e se la leggete in inglese trovate scritto Reformation. Un altro punto di vista. Si deve cominciare, e dunque, dalla fine di una guerra conclusa nel 1485, che assomiglia molto, moltissimo, a qualcosa che ho letto abbastanza e sto continuando a leggere, tra l'altro recentemente, che è il Trono di Spade. Un intero paese da cima a fondo, tra l'altro se avete guardato la cartografia del Trono di Spade è esattamente dell'Inghilterra che si sta parlando, dal muro in giù. E un paese in balia di una insanabile e inconciliabile lotta civile tra due rami di quel che sono diventati Plantageneti, e alla fine quello che vince, facendo fuori un nome piuttosto importante per la letteratura inglese e molto deplorato come Enrico III, è un nuovo arrivato, ha qualche grado di parentela con le dinastie accreditate al comando, ma è sostanzialmente uno che fonda una dinastia nuova, un giudice. Ecco. E come tutti quelli che fondano nuove dinastie, ha bisogno di legittimazione. Enrico VII, padre del famoso Enrico VIII, delle tante mogli, ha bisogno di tutte le approvazioni e alleanze, approvazioni terze ed alleanze possibili. Non farà lui la riforma, però mette in moto parecchie cose che il suo figlio non preferito, perché non era preferito, solo che quello preferito, Arturo, in onore di Re Artù, non a caso, muore presto. E Enrico VIII eredita sua moglie, quella che aveva sposato Arturo, una principessa di Spagna, Caterina d'Aragona, quella che Enrico VIII vorrà così fortemente togliersi dal piede. ulteriore legittimazione, necessità di legittimazione per un re che inizia un cammino nel quale i sovrani d'Inghilterra rispetto a quelli di Francia sono un pochino indietro, ovvero quello della creazione di un modello moderno di monarchia, quello che ha meno bisogno del sempre fragile consenso della grande nobiltà. Ecco, in Francia si è un pochettino più avanti in questo e molto hanno contribuito a rendere più saldi i re di Francia sul loro trono altre guerre di religione, quelle contro la nobiltà del meridione che aveva aderito al catarismo, a quel dì stiamo parlando degli inizi del XIII secolo. Ecco, qui la nobiltà inglese e i grandi signori feudali sono molto forti, hanno anche dalla loro parte una costituzione che hanno imposto alla corona. Ecco, questo è un dato specifico della storia inglese di cui si deve tenere presente per tutto ciò che riguarda le vicende religiose successive. Vicende religiose successive che sono importanti e strettamente connesse con la storia politica perché sia in chiave riformata sia in chiave cattolica la religione legittima. Il sovrano deve essere, deve rappresentare e infatti cerca di rappresentarsi. Scrittori che ne parlano, e teologi e poeti che ne parlano in questi termini, come qualcuno che Dio voleva su quel trono e per questo ha diritto di starci. Ecco. Vabbè. Il successore. Il successore sposa un altro modo per rafforzare un trono e sposare non semplici nobili ma principesse di altri paesi, principesse, figlie di re. La cognata Caterina era figlia del re di Spagna e Enrico VIII la sposa. Un'altra legittimazione che riceve Enrico è quella del Papa. Un Papa con cui cercherà di andare d'accordo per tutti i primi anni del suo regno. Accanto ad Enrico un ecclesiastico di altro profilo, che è anche Lord Cancelliere e Cardinale Thomas Wolsey, la mia pronuncia sarà sicuramente non buona, ma insomma, assomiglia molto a quello che è scritto. E questo ecclesiastico, che è anche Lord Cancelliere, sarà a fianco di Enrico in tutta la vicenda legata al suo tentativo di far annullare le nozze con Caterina. E qui direte, ma è tutto questione di una faccenda? Nasce tutto e solo da una briga familiare? Ma in parte sì, perché gli avvenimenti contano e talvolta la famosa farfalla che sbatte le ali in Cina e chissà cosa sarebbe successo se Caterina avesse avuto un figlio maschio invece di una figlia femmina, contano, ma conta anche il fatto che Enrico VIII, come il padre Enrico VII, ha un gran bisogno di quattrini. Perché? per rafforzarsi sul trono c'è bisogno di essere in ogni momento pronti a rintuzzare, sono troppo vicini i tempi delle guerre, rintuzzare ribellioni e rivolte di ogni genere. Tant'è vero che per consiglio del suddetto Wolsey, prima ancora di diventare un re che promuove riforme, inizia un'operazione che sul continente inizia solo a, si fa solo a riforma iniziata, cioè comincia a far visitare i monasteri che sono proprietari di una buona parte delle terre del regno in vista di una semplificazione. Parecchi sono vuoti, molti sono mal amministrati, c'è di mezzo una a quell'epoca bassa considerazione del comportamento dei frati, che si trasformerà in un paese riformato in una fiorente letteratura su tutti i vizi degli uomini di chiesa e su tutti i misteri sempre sanguinosi e terribili che stanno dietro le mura delle abbazie, pura propaganda che diventa letteratura, fino a
c'è il nostro ingiusto.
E quindi qualcosa si sta muovendo, è consapevole a questo punto della storia, all'inizio degli anni venti, che alcuni suoi colleghi di governo in Germania hanno intrapreso una determinata strada, però decide per il momento di stare dalla parte del Papa, tanto è vero che scrive, o fa scrivere, da un suo amico e consigliere che si chiama Tommaso Moro, lo dico in italiano per sicurezza, fa scrivere una difesa dei sacramenti e il Papa, per riconoscente, lo proclama. Era un'altra piccola onorificenza, ufficialmente defensor fidei, e così può vantare anche lui qualcosa di simile, anche se in tono minore, del re cattolicissimo in Spagna e re cristianissimo in Francia. È una piccola carriera. Dopodiché però cambia qualcosa che ha molto a che fare con le sue vicende familiari. Vuole liberarsi di Caterina, che non gli dà figli maschi, anche perché la storia recente insegna che il trono delle donne non c'è legge salica in Inghilterra. Le donne possono essere regine, a differenza del mondo germanico, ma la guerra delle due rose ha insegnato che si trattava di troni deboli, per cui non si fida di un avvenire da sovrana d'Inghilterra per la figlia, e dunque ha bisogno di un'altra moglie. Poi è innamorato, francamente, seduto dalla bella Anna Bolena, e queste sono vicende personali che però finiscono con contare tantissimo. Chiede, basandosi su un escamotage, perché ci sono, perché sposare la vedova del fratello è cosa che richiede una dispensa, insomma, non la facciamo lunga, la chiede al Papa di sciogliere, si faceva praticamente in continuazione quel matrimonio, ma il Papa rifiuta. Come mai rifiuta? Perché Caterina è parente, zia in particolare, di quello che quantomeno sul continente è il sovrano più potente, è quello che sta più vicino a casa del Papa, quello che il Papa normalmente incorona, l'imperatore che è anche re di Spagna. Per cui c'è qualche problema. Ed è lo stesso imperatore che nel 1527 punisce il Papa a cui è stato chiesto quell'annullamento, mettendo a sacco Roma, per il semplice fatto che il Papa aveva avuto la cattiva idea di appoggiare i francesi nella guerra fra Carlo V e Francesco I, ecco, avvenimenti di storia politica che però spingono Enrico VIII a fare i passi che fa per arrivare nel 1534 a far approvare dal Parlamento un testo che mi sono portata dietro, sì, ecco, momento di panico, e che si chiama Atto di Supremazia. Il Parlamento fa approvare da un'assemblea, in cui va detto ci sono laici ed ecclesiastici, il suo ruolo di capo della Chiesa d'Inghilterra e la ripudio dell'autorità del Papa, ed è la sanzione che in Inghilterra è iniziata una riforma. Il testo dice: quantunque la maestà del re sia e debba essere giustamente e legittimamente capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, e tale sia riconosciuta dal clero del suo regno nelle sue convocazioni per le assemblee del clero, tuttavia l'affermazione e conferma di ciò è per l'accrescimento della virtù nella religione di Cristo in questo regno d'Inghilterra, ed al fine di reprimere ed estirpare tutti gli errori, eresie ed altri accessi ed abusi consumati nello stesso, sia decretato per autorità di questo attuale Parlamento che il re nostro sovrano, i suoi eredi e successori re di questo regno, siano accolti, accettati e considerati come unico capo supremo in terra della Chiesa d'Inghilterra, detta Anglicana Ecclesia, e che detengano e godano la corona imperiale a questo regno annessa ed unita, e del suo titolo è anche re dell'Irlanda, e del suo titolo ed appannaggio come tutti gli onori, dignità, prerogative, giurisdizioni, privilegi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il succo del patto. Act starebbe per legge, però è entrato nel linguaggio comune per tutti questi act, parlare di atti, e quindi facciamolo in qualche modo. D'ora in poi il destino della corona d'Inghilterra, Enrico prima, Edoardo poi, Maria che ripristina il cattolicesimo per brevi 4 anni, sarebbero 5 veramente, 4 in pezzo, da quando subentra al fratellastro a quando muore nel 58. E poi Elisabetta, e dopo Elisabetta Giacomo, e dopo Giacomo primo, sesto come re di Scozia, e dopo Giacomo Carlo I che viene decapitato, eccetera, 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 e con la breve e interessante parentesi del Cromwell II. Il primo aveva partecipato alle prime fasi. Questo per dire che per occuparci della riforma inglese, di volta in volta, qui io solo poche cose potrò dire, vi rimando, l'ho menzionato l'altra volta, una buona ricostruzione della vicenda inglese, come anche di quella delle colonie d'oltreoceano, poi Stati Uniti, si trova nella storia del cristianesimo, terzo volume, quello dedicato all'epoca moderna, curata da Menozzi e Filoramo, si trova un po' dovunque, si può anche comprare per una decina di euro. Ah no, si trova, l'ho detto, si trova scaricabile anche più o meno, non sono sicura che sia del tutto legittimo quel sito, però io l'ho scaricato senza volere, ho cliccato, me l'hanno scaricato, come talvolta carica, non mi è successo niente, infatti che non mi è successo niente, quindi potete farlo anche voi a questo punto, ve lo dico pubblicamente. E per la storia del vabbè, qualsiasi manuale di storia inglese, ma cliccate pure in Wikipedia sui vari sovrani, hanno ciascuno un bel capitolo, e l'albero è anche ben governato dagli, dei supervisori, ho visto. Però le voci in inglese, mi raccomando, perché sono meglio fatte, ecco, oltre che essere un pochino meno di parte. Comunque, quali sono le caratteristiche? Ecco, che tipo di riforma? Le cose concrete che accadono. Tutta una serie, vengono importate tutta una serie di cose che hanno già avuto corso sul continente. Diminuzione delle feste, perché anche le feste, e la domenica la festa, il culto dei santi, questi erano discorsi sentiti già in Germania, arrivati in Inghilterra e in Scozia, va detto, prima della decisione che la riforma si facesse, perché ci sono ecclesiastici e laici che simpatizzano, che aderiscono personalmente, ma non basta l'adesione personale, gli stati si riformano a quest'epoca se lo vuole il sovrano, se tu non sei d'accordo, beh, in Inghilterra potrai restarci con alcune restrizioni nella tua possibilità di far cose. Sul continente corri dei seri pericoli o devi andartene. Ecco, una specificità inglese sarà questa. Dovuta a cosa? E forse, punto di domanda, dovuto al fatto che la riforma di Enrico VIII non è riuscita a fargli fare tutto quel tratto di strada nella conquista del potere, che da far sì che non debba tenere il Parlamento, è probabile, è molto probabile. Un Parlamento in cui molti, perché sono decisioni che si prendono anche a livello feudale, molti nobili hanno aderito per sé e per i propri sottoposti alla riforma. Torniamo agli atti concreti. Le feste. I monasteri, ecco, visitati, soppressi, incamerate le terre, vendute le terre. A chi? Ad un nuovo ceto di proprietari terrieri, la cui fedeltà alla riforma è infrangibile, esattamente come la fedeltà alla rivoluzione francese di tutti quei, spesso erano i fabbricieri, gli amministratori dei beni parrocchiali, ma di tutti quelli che hanno acquistato i beni della Chiesa incamerati dalla rivoluzione. Quando per quei 4 anni Maria, detta la sanguinaria, autrice di tutta una serie di una repressione che produrrà un importante testo, per condannare la quale verrà scritto il libro dei martiri, un testo molto, molto importante. E vuole ricattolicizzare, lo fa il possibile, ma su saggio dietro saggio consiglio del suo, ecco, anche Maria ha un consigliere che è un ecclesiastico, si chiama Reginald Paul, è membro di una grande famiglia, la sconsiglia dal padre, dal disfare quelle vendite, si troverebbe contro tutto il paese. Ecco, facendo un breve salto in avanti, dico subito che una peculiarità dell'Inghilterra è il fatto che la Chiesa anglicana non riesce mai a prevalere fino in fondo, continuerà a convivere, pur essendo la Chiesa del sovrano, con altre presenze, per i motivi, uno dei quali mi pare di aver accennato. Continuerà a convivere anche con i cattolici e la dinastia regnante, soprattutto quando i Tudor cederanno con Giacomo il posto agli Stuart. Giacomo è figlio della Maria Stuarda, cattolica, è fatta decapitare dalla cugina. La tentazione di tornare al cattolicesimo, o comunque reintrodurre nella riforma anglicana elementi di cattolicesimo, per vari motivi, in Giacomo, in Carlo e poi in Giacomo II, continuerà a mantenere vivo nella società inglese il timore che quello che è stato fatto, ed in un momento in cui la riforma è stata digerita e fatta propria da una popolazione che all'inizio, quando ai tempi dell'atto di supremazia e anche qualche tempo dopo, si dispiace del fatto che le feste dei santi non ci siano più, che le processioni vengano abolite, che con la soppressione dei monasteri e dei santuari non si facciano più pellegrinaggi, e un sacco di grandi belle vecchie abitudini di cultura popolare legate al culto della Madonna, dei santi, culti anche sincretistici in qualche maniera che riproponevano tradizioni pre-cristiane, tutte queste cose sono state abolite, però a metà del 600, la seconda metà del 600, ormai la riforma è diventata una sorta di strategia, è diventata un carattere culturale della maggioranza della nazione, salvo per i cattolici. E a quel punto la paura che il sovrano possa fare un passo indietro, tradire e tornare sui suoi passi, scatena una reazione che è una reazione di buona parte della popolazione, ed è all'origine del fatto che nel 1688 abbiamo la gloriosa rivoluzione. Perché un sovrano, che a quel punto è re d'Inghilterra ma anche cattolico, dà seri motivi di timore che voglia disfare la riforma. Ecco, è tutta una società, che classi sociali che dalla riforma hanno tratto, hanno avuto lo start per la propria ascesa, si ribellano, e da questo punto è anche all'origine del carattere generale, ecco, quando si parla dell'Inghilterra come il luogo in cui la democrazia, bene o male, è stata all'avanguardia del ritorno della democrazia in Europa, o meglio, dell'esportazione dei regimi costituzionali e poi democratici in Europa, e ha qualcosa a che fare con quel carattere generale del rifiuto di essere di nuovo papali. Ecco, tra tutte le riforme, quella inglese è quella che ha il più alto grado di polemica nei confronti della figura del Papa, quella che ha prodotto nei confronti dei papi i testi più duri. La riforma, secondo un'altra caratteristica, le chiese vengono ridipinte, l'altare viene sostituito, viene posto al centro, tutte cose importate dalla riforma del continente. I preti si sposano, non solo, i preti frequentano la facoltà teologica. Si alza di molto il profilo, il livello culturale del clero curato. Cambia lo status sociale del clero. Se leggete i romanzi di Trollope, ecco, che è molto attento a queste cose della società, anche se prende soltanto 100 sterline all'anno, il pastore è un gentleman. Ecco, no, il commerciante da molte centinaia di migliaia non è detto, anzi in genere no. Ecco, per intenderci. Ci sono due versioni, ecco, per questo dicevo, la riforma anglicana dovrà convivere anche con altri. C'è una versione più radicale, una versione che prende piede all'epoca dopo la morte di Enrico VIII, durante il breve regno di Edoardo VI, giovane, allevato da calvinisti, da che imprime o fa imprimere, lascia che si imprima, alla riforma, e insomma vuole portare la riforma inglese più vicino a quello che è il modello della Ginevra di Calvino. Radicalizza la riforma, la ripulisce, la fa ripulire da quello che resta in termini di paramenti, in termini di liturgia, al cattolicesimo romano, al papismo. Quando alla fine del suo regno arriverà Maria e reintrodurrà il cattolicesimo, una parte dei cristiani d'Inghilterra si dichiarerà, o meglio, verrà definita, si dichiarerà evangelica in senso pieno, verrà definita puritana perché rifiuta il ritorno di quell'incrostazione. Quando all'epoca di Elisabetta, Elisabetta saggiamente cercherà una via di mezzo, reintrodurrà parte, se non altro, delle coreografie, della gestualità, dei paramenti in una liturgia che però ora e poi sarà definitivamente in inglese, nel nuovo rituale che è il libro della preghiera comune. Lascerà che alcune preghiere. Perché lo fa? Perché non in tutta la società inglese la riforma con il ripudio di cose che erano ancora care alla popolazione, usi, costumi, cerimonie tradizioni popolari, ecco, perché una parte della popolazione nelle campagne soprattutto non accetta, e ci sono dei riots, giusto, documentati dalla documentazione d'epoca e raccontati, romanzo storico dell'Ottocento. Parla anche di queste cose. Il romanzo storico dell'Ottocento, io lo dico nel mio corso di storia del cristianesimo, è pieno di figure di pastori, ma anche di rivoluzionari, predicatori rivoluzionari, ci sono anche donne che predicano, Walter Scott per la Scozia, ma anche un bel po' di altri per l'Inghilterra. Ecco, la via di mezzo riformatrice, definitivamente scismatica rispetto a Roma, definitivamente riformata, però la via di Elisabetta provoca la nascita dei puritani, del gruppo dei puritani, quelli che non accettino di essere qualcosa di meno che riformati sino in fondo. E lo mostrano non solo nel culto, un culto più lineare in cui i lieti della messa, della vecchia messa non ci sono più, un culto tutto basato esclusivamente sulla parola e sulla predicazione, dove l'Eucaristia solo in alcune occasioni si celebra e si dà. Ecco, i puritani saranno, da Elisabetta in poi, una presenza costante, dialogante, talvolta con forti ragioni di forza, preoccupante, anche perché la vicina a nord, oltre il muro, in Scozia, quel calvinismo ha definitivamente prevalso sull'onda della ribellione allo Stuart di chi? Dei capi del clan che nel 57 hanno proclamato la convenzione Covenant. Si sono opposti, hanno inventato la Kirk, si scrive proprio così, con due K, una chiesa presbiteriana che rappresenta la versione più radicale della riforma in
mi sa che abbiamo finito, ma mi sa anche che non ho finito, okay. Mi sa che mi tocca, okay. Perché sennò non possiamo parlare delle streghe.
Siccome bisogna, perché noi stiamo per leggere il Macbeth con le streghe, quindi bisogna che tu torni.
Beh, posso anticipare che per il Macbeth Shakespeare ha usato un testo che si può trovare anche in Google Libri, Demonologia, un dialogo sulle streghe, scritto sostanzialmente da Giacomo Primo.
È molto carino da leggere. Ma io ho letto un paio di pagine perché è molto ragionevole, scrive così.
Ah, è interessante, allora, anzi più che interessante è fondamentale. Quindi ci rivediamo mercoledì prossimo, Liliana, per concludere e arrivare alle streghe, da cui noi partiremo, perché il Macbeth incomincia con le streghe che parlano, parlano molto strano le streghe, ma parlano e poi non capire. Alt Fermi, due rateri più scappare, alcune delle cose che sono state dette oggi dalla professoressa Ferrari saranno importanti proprio nella lettura del Macbeth, non soltanto per le streghe, ma perché lì il fatto centrale è l'assassinio di un re legittimamente messo sul trono da Dio, quindi chi lo uccide si ritrova in non pochi guai, infatti finisce male, ok? Quindi noi ci vediamo domani per cercare di concludere col mercante, della settimana prossima toni molto più cupi con il Macbeth, ok? A domani.
Adesso le firmo, aspetta un attimo, Diana.
Ne hanno bruciati più loro che la povera Maria. Beh, la Maria ne ha bruciati qualcuno.
Sì, ma non tantissimi, sembra la Maria, la Vladimir, grazie a lei. Ha costata meno 3.000. Sì, anche ha avuto molta propaganda contro, sembra. No, quando dice che Ginevra si è data, cioè si è costituita come insomma, entità statale, come
sì.
Insomma, tante cose di quello che succedeva allora in Europa mi sembra che stia succedendo, cioè, non vi sta in quel modo là o no?
Tante cose che succedono.
Che succedevano allora in Europa.
Sì.
Dopo la riforma protestante. Questo voleva strutturare uno Stato basandosi su una scrittura sacra, no?
Sì.
E quello è un po' quello che sta a base a noi.
Noi loro erano molto più tolleranti all'epoca.
Allora,
Infatti, molti protestanti, e soprattutto i poveri anabattisti che rientrano. La versione locale degli anabattisti. Ecco, tanti anabattisti hanno andato a mangiare in Spagna e portavano gli ottomani, perché gli ottomani, le religioni del libro, ok, e non gliene frega niente se tu sei protestante o... Era qua che era c'era il mondo. Tutto compreso, non puoi avere una chiesa, puoi avere solo una cappella dentro casa, questo nella liberale, nei liberali paesi bassi. Se proprio celebri il culto, però devi essere molto discreto. Beh, quando si parla di tolleranza e intolleranza, sì. Ma c'è un'altra cosa bellissima. Allora, ho letto sui fifi. Quando Carlo I va sul patibolo, fa un discorso accorato, che sentono in moltissimi perché c'è vento. C'era molto tempo, e tra l'altro si era fatto vestire perché aveva paura che poi tremando si interpretasse
come
male.
Paura.
Comunque, Fai si è preparato il suo bel discorsetto che sostanzialmente dice: voi adesso vi uccidete, ma non è giusto, perché è per il vostro bene che io... perché poi avete bisogno, volete un buon governo, ma avete bisogno di essere, proprio per questo avete bisogno di essere governati e non prendere parte al governo. Questa io la vedo così attuale.
Andiamo a così, grazie.
Le serve freddi. Allora, Favoretto dov'è? Quale della domanda lì? Perché
così?
È sicura?
Sì, da sempre.
Porca miseria. Secondo me Favoretto mi ha preso la 55 quando va il contrario. Cioè lei che è sempre lì, invece Favoretto doveva andare in 55. No, è in F.
E perché non ti sono deciso sbagliato?
Secondo me sì.
Allora vado un attimo a dirvi.
In scuola 5, no?
Allora, vuol dire che finisce adesso, che per dire abbiamo un'ora sola, tutti quanti.
Ma con questa solita cosa, perché dicono che era degli online,
non c'è niente. Ma io
ma sul serio, non ci sono.
Bellissima Raffaella, questa domanda.
Non voglio. Dal 2 al 7, però vi ripeto ogni giorno questa 10 euro, quindi voi potete fare anche ogni giorno i soldi o... 10 euro, dato 10 euro di giorno.
Ma basta un bilanciato, quindi? No, ma è bella, che ci sono. No,
questa è la taglia più piccola però.
No.
No, ma
metti la matrice a 100 gradi fa così.
Comunque va portate.
Sì, sì, no, lì la
perché subriano un po' già due cose qui, però. Grazie.
Thank you.
Allora. Basta che non ci sia un'altra direzione. Sì, no, poi è finito. Sì, ok.
Abbiamo ancora 3 ore di lezione da fare. Ho cominciato a fare registro e mi sono accorta che siamo quasi alla fine, non mi ero accorta io. Io venerdì non posso presentarmi come spendere lezioni, per cui la prossima settimana noi praticamente finiamo il corso di letteratura. Era la mia che volevo dare. Io pensavo in queste tre ore la prossima settimana ci restano di oggi di ritornare a presentare ancora alcuni passi dai 3 capitoli che vi ho insomma vi ho inclitto per l'esame, ok? Cercando di tirare un po' di fila sul esattamente per la prospettiva che abbiamo scelto. Cioè il riscaldamento è acceso.